Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: Maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzava il popolo. Rileggiamo personalmente questo testo per rendercelo più familiare. Bene, siamo arrivati alla terza domenica del tempo di Avvento. Vi ricordate che la terza domenica del tempo di Avvento e la quarta domenica di Quaresima sono domeniche particolari. Potete vedere, se lo ricorda e se decide di farlo, il sacerdote vestito color salmone. Quindi si lascia il colore un pochino più penitenziale, diciamo, del viola, che si usa anche per i funerali, quindi ricorda un po' il tono appunto penitenziale, anche se l'aspetto in quanto tale dal punto di vista liturgico appartiene più alla Quaresima che all'Avvento. Comunque si lascia quel tono un pochino più dimesso del colore viola per assumere un colore che richiama il tema della gioia, il tema della letizia. Sono i due aspetti che incontriamo terza domenica di Avvento, quarta domenica di Quaresima. È un pochino come voler smorzare il cammino per dire: non ti scoraggiare perché siamo prossimi alla meta. Quindi all'interno di questo percorso la liturgia vorrebbe dirci: già vivi la gioia perché Cristo sta per nascere, già vivi la letizia perché Cristo sta per risorgere, anche se in questo momento sei dentro la fase del cammino. E il cammino di natura sua è chiaro che può portare scoraggiamento, può portare affaticamento. Quindi la domenica dedicata alla gioia. Ora, se noi vediamo la prima lettura, tratta dal libro del profeta Sofonia, notate che richiama subito all'interno del primo paragrafo proprio questo tema: rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. È chiaro che sono parallelismi sinonimici, cioè si utilizza un procedimento letterario tipico della poesia per rinforzare semplicemente il concetto. Quindi stiamo all'interno di un invito alla gioia, alla letizia, al rallegrarsi, all'acclamare e così via. Comunque l'esultanza, il giubilo dello spirito. Ora, il motivo per questa esultanza, per questo giubilo, per questa gioia, è abbastanza semplice, viene sottolineato all'interno del paragrafo, e cioè: Dio ha perdonato, ha revocato la condanna, il primo elemento, ha disperso il nemico. Quindi questa gioia nasce perché la salvezza di Dio entra nella storia. È questa salvezza che produce la gioia all'interno del popolo, di Israele. Ora, non dimentichiamoci che Sofonia scrive in un periodo storico, nel quale il regno del nord è già stato distrutto, ma lui opera nel regno del sud, e invita alla conversione. Quindi siamo in un periodo che poi preparerà alla grande riforma del Re Giosia, la riforma liturgico-religiosa del re Giosia, e quindi Sofonia invita al perdono, invita alla conversione, invita al ritornare a Dio. È chiaro che tutto questo avviene perché? Perché abbiamo davanti agli occhi la misericordia di Dio, va bene? Quindi così termina il libro del profeta Sofonia, dopo le invettive, dopo i richiami anche appunto al ritornare al Signore con la conversione e abbassare in qualche maniera i picchi, le vette dell'orgoglio, si termina proprio richiamando una gioia legata all'avvento di Dio nella storia del popolo. La seconda parte del brano, vedete che ci presenta Dio come re di Israele. Ora, questo Dio come re di Israele, vero re, comporta che il popolo non debba né temere né scoraggiarsi. Quindi, appunto, per questo dicevo, siamo dentro un cammino che richiama oramai alla presenza di Dio. Terza domenica di Avvento ha questa caratteristica di smorzare, come vi dicevo, un pochino il tono. La seconda parte del secondo paragrafo ci presenta alcune caratteristiche di Dio. Dio è un salvatore potente, quindi Dio è in mezzo a te, è un salvatore potente, e quindi che cos'è che comporta questo? Dio rinnova il popolo attraverso il suo amore e Dio esulta e gioisce per il suo popolo. Quindi notate, interessante, non è più soltanto il popolo che gioisce per la presenza di Dio, ma è anche Dio che gioisce per il suo popolo. Quindi c'è una gioia reciproca, la gioia di Dio che incontra il suo popolo, la gioia del popolo salvato da Dio. Va bene? La seconda lettura è un testo che noi potremmo definire, concedetemi, strabiliante, perché Paolo scrive questa lettera non all'inizio o all'apice del suo ministero, ma la scrive oramai verso il declino del suo ministero, quando in carcere sta aspettando, non sappiamo esattamente se è a Efeso o se è a Cesarea, sta aspettando di essere trasportato a Roma, l'ultimo grande viaggio di Paolo, che lo vedrà poter incontrare finalmente la comunità di Roma, la Babilonia di cui si parla anche nell'Apocalisse. E anche Pietro usa questa espressione, è riferita alla comunità di Roma, però poter evangelizzare fino a Roma. Il Signore lo ha invitato, non temere, perché mi testimonierai anche a Roma, adesso si sta compiendo, sta per compiersi, questo disegno di Dio, che comunque sia, evidentemente comporterà la fine di Paolo. Una volta che Paolo, come cittadino romano, ha il diritto di appellarsi a Cesare, evidentemente questo diritto lo porterà comunque alla morte. Ora, se noi teniamo presente il tenore della lettera, rimaniamo impressionati, perché parla di letizia, parla di gioia, parla di un amore in qualche maniera profondo che fa esultare il cuore. E quindi, nonostante la situazione che stia vivendo Paolo in questo momento, ripeto, anziano, carcerato, solo, in attesa dell'ultimo viaggio a Roma, che poi comporterà, presumibilmente, sembra essere questa la storia, anche se ci sono altre prospettive in merito poi all'ultima situazione di Paolo, va bene, che abbia fatto un altro viaggio ancora, non si sa esattamente, ma sembra che sia oramai prossimo alla morte. Nonostante questo, notate quante volte si parla di letizia. Ecco, tutto questo nasce dalla profonda esperienza di Gesù. Paolo porta dentro il carcere questa presenza di Cristo. Io vi invito a rileggere la lettera ai Filippesi. A mio avviso, perdonatemi, è un gusto mio personale, è una delle più belle di Paolo, è molto breve e ripresenta proprio quest'amore per Cristo. Lui è stato conquistato da Cristo, Quindi tutto quello che poteva essere considerato un guadagno lo considera una perdita a motivo della conoscenza di Cristo. Allora è chiaro che quando lui vive in comunione con Cristo, per cui vivere per me è una perdita, mentre morire è un guadagno, quando lui considera quest'amore a Cristo, è chiaro che anche la sofferenza vissuta per lui non genera dolore, ma genera letizia interiore. Quindi, fratelli, siate sempre lieti nel Signore. Paolo presenta in questa lettura delle esortazioni, quindi essere sempre lieti nel Signore, essere amabili. Io vorrei sottolineare questo, tutte le volte che mi imbatto in questa lettura mi piace sottolineare questa parola, perché il comando dice di amare l'altro, quindi ama il prossimo tuo, amatevi come io vi ho amato, però non si parla mai di essere amabili. E io credo che se devo amare l'altro, ma l'altro per amare me deve fare degli sforzi titanici, capite che non funziona. Quindi amare l'altro significa anche consentire all'altro di potermi amare. Se io ho un carattere terribile, evidentemente questo non potrà realizzarsi. Quindi è molto bella l'espressione di Paolo. Una volta che io vivo questa comunione con Cristo, non mi sforzo soltanto di amare l'altro, ma cerco di rendere il dovere dell'altro, quindi questo dovere reciproco dell'amore, cerco di renderlo più semplice. Mi sforzo di essere amabile, cioè che l'altro non debba lottare contro se stesso per poter realizzare il comando dell'amore quando si rapporta con me. Quindi siate amabili, la vostra amabilità sia nota a tutti. Poi ancora un'altra esortazione, non angustiarsi per niente, per cui evidentemente è un invito alla fede. Se sono nelle mani di Dio, di che cosa mi devo preoccupare? E poi, l'ultimo, fare presenti attraverso la preghiera le nostre esigenze a Dio. Allora, queste quattro esortazioni, se vissute, comportano che cosa? La pace del cuore, la pace di Dio che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Quindi la pace è frutto di che cosa? Di restare sempre lieti nel Signore, di essere persone amabili, di non angustiarci per nulla e di mettere sempre, attraverso la preghiera, la nostra vita nelle mani di Dio. Il motivo ultimo per fare tutto questo qual è? È al centro della lettura: il Signore è vicino. Va bene? Quindi le esortazioni comportano come frutto la pace del cuore. La motivazione per vivere queste esortazioni, anche in un tempo di tribolazione e di sofferenza, come sta vivendo Paolo nel fondo del carcere, la motivazione è semplice: il Signore è vicino, è alle porte. Ora è chiaro che per noi che stiamo celebrando il tempo di Avvento, il Signore è vicino non ha semplicemente la valenza di una vicinanza esistenziale, cioè potrei morire stanotte, non lo so, è possibile, ha la valenza di una presenza di Cristo che si avvicina dal punto di vista liturgico. Quindi attenzione, perché il tempo corre e la domanda è quanto mi sto preparando veramente al Natale. Quindi ha anche questo senso questa lettura, di farmi respirare questa vicinanza di Cristo non soltanto all'interno delle piaghe della mia quotidianità, ma anche da un punto di vista liturgico. Oramai ci siamo e le vesti del sacerdote ce lo ricordano, il cambiamento di colore dei paramenti liturgici ci ricorda questa vicinanza del Signore. Adesso, detto questo, all'interno delle letture, ci spostiamo sul Vangelo. Dunque, cerchiamo piano piano di renderci sempre più familiare la struttura del Vangelo di Luca, dato che ci accompagnerà per tutto l'anno. Vi ricordate che Luca scrive la sua opera pianificandola, sintetizzo, e poi capiterà le volte in cui vi dirò di più, le volte in cui dirò di meno, ma insomma in tutto l'anno vediamo di assimilare bene la struttura di Luca, così quando troviamo un brano lo sappiamo anche contestualizzare e riusciamo a coglierlo meglio. Vi ricordate, il Vangelo di Luca inizia a Gerusalemme, nel Tempio, dove Zaccaria sta officiando, offrendo il suo servizio sacerdotale, e poi termina di nuovo a Gerusalemme, nel Tempio, dove gli apostoli stanno sempre lodando Dio. Questo è il Vangelo, quindi potremmo dire la storia, il tempo di Cristo. Luca non si limita a questo, ma vuole ripresentare anche la storia, il tempo della Chiesa. E la sua seconda opera, gli Atti degli Apostoli, iniziano di nuovo nel Tempio a Gerusalemme, e poi vi ricordate, attraverso l'operato degli Apostoli, la parola si diffonde progressivamente prima nella Palestina e poi, attraverso le narrazioni delle vicende di Paolo, arriveremo, come vi accennavo ripresentando la seconda lettura, arriveremo a Roma, dove Paolo resterà in un regime di, noi potremmo dire oggi, di arresti domiciliari, comunque di libertà vigilata, e poi a Roma, vi ricordate, verrà ucciso. Essendo cittadino romano, avrà il privilegio di non essere torturato e di poter morire con il taglio della testa. Quindi sì, è morto, però perlomeno non è stato torturato, decapitato sulla via Ostiense. Quindi gli Atti degli Apostoli ci presentano questo viaggio che nasce da Gerusalemme e approda a Roma. Il Vangelo è questo viaggio, potremmo dire, che inizia a Gerusalemme e ritorna a Gerusalemme. Cosa avviene fra le due ripresentazioni di Gerusalemme? Vi ricordate l'inizio del Vangelo? Ci ripresenta in parallelo l'annunciazione e poi tutti gli elementi che ruotano intorno all'annunciazione, alla nascita, alla missione e così via di Giovanni il Battista e di Gesù, i primi due capitoli. Poi troviamo il cosiddetto trittico presinottico, che è la predicazione di Giovanni il Battista con il battesimo che lui amministra, il battesimo di Gesù, le tentazioni nel deserto. E poi inizia il ministero di Gesù in Galilea. Quindi il piano del Vangelo di Luca è molto semplice, quindi la ripresentazione in parallelo di Giovanni il Battista e di Gesù, questo famoso trittico presinottico, che vuol dire che è un materiale scritto prima della stesura dei Vangeli sinottici, materiale molto antico, e poi il ministero di Gesù in Galilea. Gesù è tratteggiato sempre in movimento, quindi siamo all'interno di un percorso che prevede che il discepolato consista nel camminare dietro a Gesù. Quindi Gesù è per via, è in cammino, c'è un'urgenza della parola. La parola che entra nella storia è che scende su Giovanni il Battista, l'abbiamo sentito domenica scorsa, questa parola che è in movimento dentro la storia, e questo lo vedremo chiaramente nel Vangelo odierno, questa parola poi che percorre in pienezza attraverso la persona di Gesù i villaggi della Galilea. Poi, a un dato momento, capitolo 9, versetto 51, Gesù renderà il suo volto deciso verso Gerusalemme e inizierà il viaggio verso la città santa. Ora, questo viaggio, mentre Matteo e Luca e Marco appena appena lo indicano, va bene, di fatto Luca lo sviluppa ampiamente e tanti aspetti del discepolato emergeranno in questo viaggio. Quindi Gesù ci aiuta a capire cosa significa essere discepolo, si cammina dietro a lui fino a Gerusalemme. Poi a Gerusalemme si compie il mistero della passione, mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù, e poi gli Atti degli Apostoli ci faranno capire come, una volta che Gesù è morto e risorto, non si cammina più fisicamente dietro a lui, ma si cammina nel suo spirito, nello spirito del risorto. Si percorre la via che il Signore ha risorto, quindi il cristianesimo viene definito non dottrina ma via, è questa strada all'interno della quale si cammina non più dietro a Gesù risorto, scusate, dietro al Gesù fisico, ma nello spirito del risorto, va bene? Per cui è questo movimento, questo passaggio della parola dentro la storia, fecondandola e trasformandola da storia semplice in storia della salvezza. Vi ricordate, l'abbiamo visto domenica scorsa quello, attraverso la congiuntura di quei sette nomi che Luca ripresenta per farci capire come la parola entra dentro i connotati concreti della storia, trasformandola in storia della salvezza. È l'anno quindicesimo di Tiberio Cesare, vi ricordate, diventa imperatore il 17 settembre dell'anno 14, quindi siamo nel 29. In quel momento, nell'anno 29, poi con tutti quegli altri nomi, Erode, Pilato, eccetera, eccetera, Anna e Caifa come sacerdoti, quei sette nomi, in quel momento la parola entra in Giovanni e si vede come la storia della salvezza si riversa all'interno della nostra storia. Va bene? Quindi questo è il contesto all'interno del quale ci troviamo. Quindi Luca ha già presentato la figura di Giovanni il Battista, e quello che è interessante è che Luca non soltanto presenta Giovanni il Battista, ma ne ripresenta anche la predicazione, il contenuto della predicazione. Va bene? E questo è nella prima parte del testo. È molto interessante perché tutta la prima parte ha un substrato semitico, mentre la seconda viene ripresentata con un greco abbastanza elegante e una concretezza di linguaggio. Quindi è come se Luca riprendesse, ma volesse anche in qualche modo ripresentare attraverso una rilettura quello che è il ministero di Giovanni e resta legato a questa concretezza. A questa concretezza di Giovanni. Quindi quello che a noi interessa all'interno di questo testo è proprio vedere come Giovanni si situa dentro le dinamiche della storia cogliendone i dati concreti. Va bene? Ora diamo un'occhiata al testo. Vedete che possiamo suddividerlo in due sezioni. La predicazione di Giovanni e poi Giovanni e il Cristo. Dobbiamo anche sottolineare che Luca ripresenta due stralci di predicazione di Giovanni. Il primo è molto ampio, quindi non è diretto a qualcuno in concreto, lo possiamo anche vedere perché non è lungo, per ricordarci qual è la predicazione. Alle folle, quindi vedete che è ampio l'uditorio, alle folle che andavano a farsi battezzare da lui, Giovanni diceva: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire fra voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di Abramo. Anzi, già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Questo è il primo stralcio di predicazione di Giovanni il Battista che non abbiamo ascoltato e non ascolteremo all'interno del nostro cammino di avvento. Vorrei ricordarvi, perché poi servirà anche per, diciamo, cogliere un elemento importante della seconda sezione, ricordatevi questa predicazione molto forte di Giovanni, quindi la scure è posta alla radice degli alberi. Perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Va bene? Giovanni sottolinea fortemente la giustizia di Dio e è nella linea profetica dell'Antico Testamento. Proprio recentemente una persona mi diceva: ma io dei brani dell'Antico Testamento non li capisco bene perché da una parte Gesù parla del perdono mentre l'Antico Testamento parla della vendetta di Dio. Allora, io credo che sia molto importante cogliere come la pienezza della rivelazione è in Cristo. Solamente Lui è la pienezza della rivelazione. Va bene, Lui è l'ermeneuta, l'interprete del Padre, direbbe Giovanni nel prologo. Quindi, tutto quello che noi troviamo nell'Antico Testamento, comunque sia, ci aiuta a conoscere Dio, ma è una rivelazione che non è totale. Io facevo questo esempio, no, a questa persona. Se dicessi che adesso qui siamo 2, 4, 6, 8, 10 persone, direi una cosa falsa. No. Dico una cosa vera, però è un po' parziale. Se io incomincio a dire qui ci sono tre uomini, poi ci sono altre sette donne, l'età è questa, il nome è questo, è chiaro che sto entrando dentro una verità molto più approfondita. Ora, nell'Antico Testamento troviamo cose false? No. Però troviamo delle verità rivelate in maniera non piena, perché la pienezza della rivelazione avverrà attraverso Gesù. Quindi quando noi ci troviamo di fronte al richiamo di Giovanni il Battista in sintonia con tutti i profeti dell'Antico Testamento, che sottolinea la giustizia di Dio e la venuta del giorno rovente del Signore, questo giudizio di Dio sulla storia, ci troviamo di fronte a una cosa falsa? No. Però poi verrà Gesù per integrare, attraverso la rivelazione della misericordia del Padre, questo messaggio dell'Antico Testamento. E quindi, ripeto, quando noi entriamo dentro l'Antico Testamento dobbiamo stare attenti perché lì non è ancora la pienezza della rivelazione, la pienezza sarà in Cristo. Quella pienezza ci aiuterà a cogliere tutti i connotati del volto di Dio, mentre tutto ciò che lo precede comunque passa attraverso non l'uomo Dio, non il Dio che si fa uomo, ma passa attraverso l'uomo ispirato da Dio. E quindi è chiaro, l'uomo ispirato da Dio comunque fa entrare questa ispirazione divina dentro i connotati, possiamo dire, culturali, sociali, psicologici, potremmo continuare, dell'autore sacro, del tempo, del destinatario e così via. Va bene? Quindi teniamo presente questo elemento perché sarà, a mio avviso, estremamente importante poi per cogliere anche un momento drammatico dell'esperienza del Battista. Quindi vi dicevo questo linguaggio semitizzante, il richiamo alla figura di Abramo, alla figliolanza di Abramo e poi in sintonia con i profeti dell'Antico Testamento questo forte richiamo alla giustizia di Dio. Quindi la scure è posta alla radice, il giudizio è imminente, quindi se non cambiate, non vi convertite, sarete tagliati e buttati nel fuoco. Va bene? Quindi un linguaggio molto molto forte, vorrei dire anche abbastanza crudo. Il secondo stralcio che Luca ci offre della predicazione di Giovanni il Battista è, vedete che ha un tono molto diverso, quindi probabilmente Giovanni integrava anche i vari linguaggi e i vari stili. Notate che a questo punto Giovanni si trova davanti delle folle che denotano, folle e categorie di persone che denotano che cosa? Denotano disponibilità e apertura. Non sono quella razza di vipere presenti prima che di fatto vengono apostrofate con durezza, ma notate che queste folle chiedono che cosa devono fare. Quindi sono persone che probabilmente ammorbidite dalla predicazione di Giovanni il Battista, forse altri gruppi di persone, non sappiamo esattamente a livello storico, però a livello letterario contrastano con quello che è il brano precedente. Va bene? Non sono razza di vipere, ma è gente che vuole capire che cosa fare. Allora è interessante perché la predicazione di Giovanni il Battista, toccando la concretezza della vita, va a sollecitare proprio la domanda del fare. Una volta che tu mi dici che mi devo convertire, ok, cosa significa convertirsi? In concreto, che cos'è che devo fare? Quindi notate che Giovanni non presenta una filosofia di vita, va a toccare esattamente quella che è la quotidianità della gente. Va bene, quindi che cosa dobbiamo fare? Allora, se notate, quello che chiede Giovanni non sono cose stravaganti, semplicemente, o cose particolari, semplicemente invita il suo uditorio a prendere sul serio la propria quotidianità, a vivere quello che sono le dinamiche della propria quotidianità, viverle in pienezza, viverle nella giustizia, viverle nella misericordia. E notate che Giovanni non si chiude a dei pregiudizi, ma accoglie tutti. Quindi tutti coloro che hanno scelto Dio, indipendentemente dalla situazione sociologica nella quale si trovano, sono accolti da Giovanni. Di fatto vedete che si parla di tre categorie di persone, sapete che tre è un numero di pienezza, quindi si parla di una folla in senso indistinto e notate che il messaggio che viene affidato alla folla in senso indistinto è quello di aiutare le persone povere, quindi vivere la giustizia, vivere la misericordia. Allora la frase suona in maniera molto chiara. Va bene? Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Va bene? Quindi è portare la persona a cogliere l'ingiustizia sociale e a cercare di rimediare attraverso la misericordia, la gratuità, la generosità. La seconda categoria di persone, notate, sono i pubblicani. Va bene? E la terza categoria, i soldati. Ora ci troviamo di fronte a categorie di persone che comunque sia vengono non apprezzate all'interno del popolo eletto. Quindi coloro che si sentono i rappresentanti del popolo, i dottori della legge, gli scribi, i farisei, non accettano queste categorie di persone. Perché? Perché il soldato comunque sia, adesso che siamo sotto il regime romano, comunque sia, probabilmente sarà un pagano, sarà un invasore. Il pubblicano chi è? È l'esattore delle tasse. E le tasse per chi le sta traendo fuori? Di nuovo per l'imperatore romano, per il pagano. Quindi ci troviamo di fronte a quelle che nella cultura del tempo erano categorie non apprezzate, se non addirittura disprezzate. Eppure, nonostante il disprezzo sociale che nasce da una concezione di purità del popolo eletto, che appunto cerca di conoscere la legge e di applicarla, ma in maniera talvolta formale. Quindi questo atteggiamento di disprezzo, di pregiudizio, eccetera, non accompagna l'operato di Giovanni. Avete scelto Dio? Va bene, se poi fate un lavoro che non sembra essere consono con la scelta di Dio secondo una logica farisaica, non importa. Che cos'è che è importante? Vedete, di nuovo, no? Cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Quindi non strumentalizzate la vostra posizione per potervi arricchire. Evidentemente un esattore delle tasse avrebbe anche potuto succhiare ancora di più il sangue alla gente. E noi sappiamo che questo è avvenuto storicamente, perché? Perché ci troviamo di fronte a personaggi tipo Zaccheo che probabilmente hanno fatto questo gioco abbastanza sporco di strumentalizzare la propria posizione. Poi Zaccheo si converte, va bene? E i soldati, non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Quindi notate che quello che viene chiesto a loro non è di lasciare il proprio lavoro, non è rinunciare al proprio lavoro. Viverlo con onestà, viverlo con giustizia, viverlo con misericordia, viverlo sapendo ricreare quel giusto rapporto con Dio e con l'altro che è l'elemento fondamentale della propria esistenza. Non sta dicendo che tutti devono fare i frati e le suore. Io alle volte ho detto scherzando, se il buon Dio in questo momento dovesse scegliere fra far sì, almeno a livello dei cattolici, perché poi per le altre confessioni è diverso, far sì che tutti diventassero preti, frati e suore o tutti si sposassero, io sono convinto che sceglierebbe il matrimonio. Anche perché se tutti facessero la nostra scelta, l'umanità si estinguerebbe molto velocemente. E voi sapete, ricordo una volta lo dissi alle suore, rimasero scandalizzate, ma è così, voi sapete che prima del peccato originale, che cosa c'era? C'era il matrimonio. Dopo il peccato originale, quindi noi, frati, preti e suore, siamo figli del peccato originale, perché nel progetto iniziale di Dio c'era solo il matrimonio, giusto? Correggetemi se sbaglio. Una volta che c'è stato il peccato, ci siamo stati noi. Come conseguenza del peccato, uno potrebbe dire come rimedio del peccato, però di fatto, se non ci fosse stato il peccato originale, credo che non ci sarebbero stati né preti né frati né suore. Perché all'inizio della creazione Dio creò l'uomo e la donna. Quindi all'inizio nel progetto di Dio c'era soltanto l'amore fra l'uomo e la donna. Sì, ma tutto dopo, tutto è frutto del peccato originale. Perché prima del peccato originale c'era semplicemente l'amore fra l'uomo e la donna. Se leggi la Genesi vedi che quello fu il progetto. Poi dopo il peccato originale si sviluppa tutta la storia della salvezza. È chiaro che poi, evidentemente, dico, ripeto, lo dico scherzando, perché noi siamo figli del peccato originale, ma non come conseguenza, ma appunto come risposta, come rimedio, fra virgolette, di Dio, perché Gesù, appunto, è il sacerdote celibe. Quindi richiama questa consacrazione a Dio, l'offerta di se stesso, proprio per il rimedio del peccato. Però poi entriamo dentro sfumature molto complesse perché la Chiesa Cattolica è l'unica che prevede che il sacerdote non si sposi. Poi dopo dovremo distinguere fra sacerdoti, frati, monache, beh, si complica la cosa. Però ecco, prendiamo atto che quando Dio creò il giardino terrestre, pensò al matrimonio, non pensò ai frati, alle suore, ai preti. Sì. Penso a quel rapporto, va bene. Allora vi dicevo, è interessante notare proprio l'atteggiamento di Giovanni che non chiede ai suoi interlocutori di cambiare mestiere, non chiede appunto di diventare farisei, pubblicani, di andare al tempio, no, chiede di vivere bene il loro dovere. Va bene? Quindi sei sacerdote, vivi bene da sacerdote. Paolo direbbe così. Sei sposato, vivi bene da sposato. Sei professore, vivi bene da professore. Purtroppo oggigiorno c'è il pericolo, che i preti facciano i laici. Sapete, c'è stato tutto il periodo dei preti operai, no? Il prete che va a fare il laico e il laico che, diventando sacrista, diventa quasi il padrone della Chiesa. Cioè, si confondono le cose. Allora io faccio quello che dovete fare voi, voi fate quello che devo fare io. Giovanni tirerebbe gli orecchi a tutti. Cioè, che ciascuno sappia stare al suo posto, che viva bene quella che è la chiamata di Dio. Sei stato chiamato a essere papà, vivi bene il tuo essere papà. Io faccio fatica a capire quelle situazioni familiari dove si creano crisi coniugali profondissime fino ad arrivare alla separazione, poi ho conosciuto anche coppie, perché io sono così dedito a un ministero ecclesiale che trascuro la famiglia, ma non credo che Giovanni, se noi restiamo nella sua predicazione, direbbe che sia una cosa buona. Cioè, se è il mio dovere, io sono stato chiamato a quello, il mio dovere è lì. Io non posso amare così tanto i lontani da dimenticarmi i miei familiari. C'è qualcosa che non funziona. Sarebbe come se io, come frate e come membro di una comunità, sapete ci sono anche dei laici, mi dessi così tanto alla gente da dimenticarmi che comunque ho dei confratelli, che comunque c'è gente che vive con me e mi dimenticassi di loro. No, la prima chiamata è lì. Allora il mio dovere è fatto bene laddove Dio mi ha chiamato. Questo Giovanni sta dicendo. Questa è la preparazione alla venuta del ministero di Cristo. Quindi vivere bene quello che mi è stato affidato, viverlo con giustizia, viverlo appunto con attenzione all'altro. Quindi nel giusto rapporto con Dio, nel giusto rapporto con gli altri, in quello che è il mio dovere quotidiano. Va bene? Questa è la prima parte della predicazione di Giovanni il Battista. Ora, stiamo parlando della predicazione di Giovanni, è chiaro che Gesù integrerà, quindi non possiamo assolutizzare queste parole, ma di fatto, questa è la preparazione, possiamo dire, è la preparazione poi alla pienezza che Gesù porterà. Entriamo nella seconda sezione, Giovanni e il Cristo. Allora, sia Luca che Giovanni Evangelista ci ripresentano la problematica che ruota intorno a Giovanni il Battista. A motivo dell'autorevolezza con la quale lui predica, a motivo dello stile di vita che lui sta vivendo, a motivo del tono e del contenuto della sua predicazione, la gente si chiede se non sia lui il Messia. Il Messia e il Cristo, sapete che sono la stessa parola in lingue diverse, è Messiah ebraico, Christos è greco. Unto del Signore sarebbe la nostra espressione. Poi noi le abbiamo assunte nel nostro linguaggio usando le parole Messia, Cristo, che, ripeto, alla fine sono parole che provengono da lingue diverse ma che hanno lo stesso contenuto. Quindi ci si trova di fronte a una problematica abbastanza chiara. Chi è questo personaggio? Vi ricordate Giovanni Evangelista quando ci presenta la predicazione del Battista? Ci ripresenta delle espressioni abbastanza chiare. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: Tu chi sei? Egli confessò e non negò: Confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: Chi sei dunque? Sei Elia? Non lo sono. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto, rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei, essi lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo? Notate l'identità e la missione, stessa cosa ci ripresenta Luca. Perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, a lui io non sono degno di slegare il legaccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Quindi notate che con alcuni dettagli e con alcune sfumature un pochino diverse, ma il contenuto è lo stesso. Si cerca di capire chi è Giovanni, chi è Giovanni, e si cerca di capire qual è il senso del battesimo di Giovanni, va bene? E quindi questo secondo paragrafo ci ripresenta la problematica. Tutto il popolo, sono un po' le esagerazioni letterarie di Luca, tutto il popolo è in attesa e si domanda se Giovanni non fosse il Cristo, va bene? Quindi è interessante perché la risposta di Giovanni contrappone in qualche maniera tre elementi. Il primo contrappone il suo battesimo a quello di Gesù, contrappone l'acqua allo Spirito Santo e fuoco, contrappone la sua persona a quella di Gesù. Quindi deve essere esattamente chiaro, per come ce lo ripresenta Luca, lasciamo ora Giovanni da parte, Giovanni Evangelista, torniamo al Vangelo di Luca, per come ce lo presenta Luca, deve essere esattamente chiaro che ci troviamo di fronte ad un passaggio epocale. Passiamo da un battesimo a un altro, da una persona a un'altra, dall'acqua da un elemento a un altro, che sono elementi e sono aspetti completamente distinti. Va bene? Quindi il battesimo di Giovanni ha un senso, il battesimo di Cristo ha un altro senso, l'acqua ha un senso, lo Spirito Santo e il fuoco hanno un altro senso, Giovanni ha un senso, Cristo ha un altro senso. Va bene? Penso sia chiaro questo. Quindi, dal punto di vista letterario, è come se Luca volesse porre una cesura chiara. Allora, qualcuno dice che Giovanni faccia da cerniera fra l'Antico e il Nuovo Testamento, però di fatto Giovanni chiude un'epoca. Chiude tutta la profezia, con la differenza che rispetto all'antica profezia Giovanni non soltanto predica, ma Giovanni addita. L'antica profezia annunciava, Giovanni annuncia e indica, indica perché Giovanni è contemporaneo, per quello che poi verrà detto che fra i nati di donna non nacque nessuno più grande di lui. È il più grande fra i nati di donna, perché in mezzo ai profeti è l'unico che ha indicato, perché era contemporaneo di Gesù. Va bene, quindi l'ultimo dei profeti. E di fatto ci troviamo di fronte a un cambiamento. Ora non ho segnato qui. Non l'ho segnato qui. Comunque, non mi ricordo il versetto. Vedere se lo riesco a ritrovare perché non l'ho segnato, a memoria è un po' difficile. No, ora non mi ricordo dove è. Non mi ricordo il punto esatto. Comunque si distingue chiaramente l'operato fino a Giovanni, la legge e i profeti. Quindi si distingue i due gruppi, possiamo dire, Giovanni che appartiene all'antico profetismo, poi da Gesù la venuta del regno. Quindi questi due tempi chiaramente distinti nella prospettiva degli evangelisti, dove si coglie che Giovanni appartiene ancora alla preparazione, alla prefigurazione, il tempo di Cristo è quello della realizzazione. Per questo che, ripeto, Luca ci presenta questa netta distinzione fra il battesimo di Giovanni e quello di Gesù, la persona di Giovanni e quella di Gesù, la materia, diciamo, l'acqua e poi il fuoco e lo Spirito Santo portati da Gesù. Va bene? Questo è quello che cogliamo in questi versetti, però io vorrei concludere richiamando la vostra attenzione sull'epilogo del testo. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano, è lui, Cristo, tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Quindi notate che ci troviamo di fronte a un linguaggio molto simile rispetto alla conclusione del primo stralcio di predicazione di Giovanni. Anzi, già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Quindi il primo stralcio termina con il richiamo di essere gettati nel fuoco se non si porta frutto. Il secondo stralcio di predicazione termina con l'espressione tiene in mano la pala per pulire la sua aia e raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Quindi ci troviamo di fronte a una delle immagini utilizzate per il giudizio di Dio, questo fuoco purificatore che entra nella storia. Questo giorno rovente di cui parla Gioele, mi sembra sì, questo giorno rovente del Signore. Ora, Giovanni aveva capito pienamente il ministero di Cristo, la persona di Cristo. Perché Giovanni insiste così tanto sul tema del giudizio di Dio nella storia? Quando Gesù inizierà il suo ministero, Giovanni avrà la certezza di aver annunciato la persona giusta? Rileggiamo un brano che può sembrarci sconcertante perché stiamo parlando del più grande fra i nati di donna. Andiamo a leggere il Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetti 2-6. Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: Sei tu colui che deve venire? O dobbiamo aspettarne un altro? Gesù rispose loro: Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo, e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. È interessante perché Giovanni il Battista insiste così tanto sulla giustizia di Dio che quando il Cristo entra nella storia e porta avanti un ministero di misericordia, Giovanni nel carcere vive la sua notte. Oggi è San Giovanni della Croce, vive la notte dello Spirito. Questa non credo sia una crisi spirituale, ma questa grande domanda è: ma sei tu veramente il Messia? Io ho annunciato una giustizia di Dio, ho parlato di un fuoco inestinguibile, abbiamo visto i due stralci di predicazione come terminano. Quindi ho parlato di una scure posta alla radice, di un albero che verrà tagliato, di una pula che brucerà nel fuoco, in un fuoco inestinguibile. E tu che tipo di annuncio fai? Rileggiamo un istante come Gesù inizia la sua predicazione nella sinagoga. Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, questo è il Vangelo di Luca, capitolo 16, capitolo 4, versetti 16-19. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Quindi se uno vi chiede: ma Gesù sapeva leggere? Sì, è figlio di un falegname, ma sa leggere. Sapeva scrivere? Sì. Perché nel capitolo 8 di Giovanni, quando gli portano l'adultera, Gesù scrive il nome dei nemici nella sabbia. Quindi è una rarità, sa leggere e scrivere, cosa non comune a quel tempo presso la gente del popolo. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Punto. Ma era questo il testo del libro del profeta Isaia? Proviamo a rileggerlo un istante. Lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, per la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio. Oh, vendetta, giustizia, un fuoco inestinguibile. Isaia lo dice, il giorno di vendetta del nostro Dio. Quando Gesù prende il rotolo di Isaia, non legge quel versetto, si ferma. Lui è venuto a indire un anno di grazia, non a portare la vendetta di Dio, non a portare la scure alla radice degli alberi, non a bruciare in un fuoco inestinguibile l'umanità. Notate, è interessante. Allora Giovanni, in fondo, è il grande profeta che annuncia Cristo, richiama alla conversione, ma resta dentro la, possiamo dire, l'onda dell'Antico Testamento. Siamo nella pienezza, è il più grande fra i nati di donna, ma per poter avere una pienezza superiore, dobbiamo arrivare a Cristo. Vi faccio un esempio semplicissimo. Se io prendo un bicchiere, prendo una caraffa e prendo una damigiana, riempio il bicchiere, riempio la caraffa e riempio la damigiana. Sono pieni? Sì, ci può entrare qualcosa in più. No, però perdonatemi, se io dovessi scegliere, preferirei la damigiana. Al limite la caraffa, non prenderei il bicchiere. Perché in quella pienezza, che è pienezza, c'è molto meno rispetto a quell'altra pienezza che è la damigiana. Penso sia chiara l'immagine. Quindi Giovanni, in qualche modo, è la caraffa. Perché i profeti dell'Antico Testamento avevano raggiunto la loro pienezza, ma Giovanni indica, per cui non è quel bicchiere, è quella caraffa. Ma poi rispetto alla damigiana, perdonatemi, ma c'è una pienezza sovrabbondantemente maggiore rispetto alla caraffa, la quale comunque contiene più contenuto, scusate il gioco di parole, il bisticcio di parole, rispetto al bicchiere, ma tutti sono pieni. Tutti sono pieni. Allora Giovanni raggiunge la pienezza, dell'attesa messianica, la pienezza della venuta di Cristo, la pienezza del cuore umano che si è predisposto ad accogliere Cristo. Ma poi la rivelazione in quanto tale avverrà non soltanto per la predisposizione del cuore umano, ma perché Cristo entrerà nella storia. E allora quello che farà Cristo sarà integrare il messaggio di Giovanni, che comunque è un richiamo alla conversione, ma è una conversione su cui, nella quale l'enfasi è posta sulla giustizia di Dio. Mentre Gesù richiamerà la conversione, anche lui, quando inizierà la sua predicazione, la prima parola quale sarà? Convertitevi e credete al Vangelo. Quindi riprenderà l'espressione, diciamo, generica, sintetica della predicazione di Giovanni il Battista. Ma la conversione è a motivo della misericordia di Dio, non della giustizia di Dio. Bene. Quindi, questa figura affascinante di Giovanni, notate che in qualche modo, da una parte, tocca la concretezza della quotidianità dell'uomo, ma dall'altra è in cammino con l'umanità, perché non è neanche lui arrivato alla pienezza. È arrivato alla sua pienezza, soggettiva. Ma per arrivare a una pienezza oggettiva maggiore dovremo avere la rivelazione di Cristo. È per questo che nel tempo di Avvento ci fermiamo su Giovanni, perché è colui che è l'uomo dell'attesa. Poi domenica prossima vedremo Maria Santissima, la quarta domenica del tempo di Avvento. Giovanni è l'uomo dell'attesa, quindi è una pienezza che ha raggiunto realmente la sua pienezza, ma in attesa di una pienezza maggiore, che è quella che Cristo porterà nella storia. Bene. La predicazione di Giovanni tocca in concreto il quotidiano dei suoi contemporanei. In che modo concreto il mio quotidiano necessita di conversione e guarigione? Giovanni non strumentalizza la sua situazione per proclamarsi ciò che non è. Io non sono il Cristo. Cosa suggerisce questo alla mia vita? Come posso crescere nella verità di me stesso, non strumentalizzare tutte quelle situazioni che possono diventare una sorta di affermazione personale. Quali parti di me, della mia storia, della mia vita appartengono al frumento e quali alla pula? Quindi siamo dentro un richiamo alla conversione. Cosa mi chiede il Signore di cambiare a partire da questo brano? Bene, come al solito, vorrei lasciare un pochino di tempo a voi per fare un po' di condivisione. Possiamo restare sulle domande, possiamo spaziare all'interno di quello che lo Spirito Santo ci ispira, possiamo anche riprendere tematiche non comprese e riapprofondirle con delle domande, così come desiderate voi liberamente di fare.